Benvenuti al Macerata Opera Festival, servizio di audiodescrizione. Questa sera va in scena Il Trovatore, dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi su libretto di Salvatore Cammarano. È la seconda opera della trilogia popolare di Giuseppe Verdi, composta tra Rigoletto e La Traviata. Consigliamo di tenere l'auricolare durante lo spettacolo, poiché saranno fornite brevi descrizioni delle azioni principali. Dopo una prima parte di 70 minuti ci sarà un intervallo di 20 minuti, a seguire la seconda parte di 60 minuti. 10 minuti dopo l'inizio dell'intervallo consigliamo di rimettere l'auricolare e seguire la nuova descrizione relativa alla seconda parte. Di seguito forniremo la trama dei primi due atti. Seguono l'illustrazione delle scelte di regia e delle scenografie in base alle indicazioni del regista Francisco Negrin e poi una descrizione dei costumi. Infine, descriveremo brevemente i movimenti di scena della parte iniziale. Trama. Nel palazzo dell'Agliaferia, gli armigeri attendono il conte di Luna che passa le notti a sorvegliare la dimora di Leonora, principessa di Aragona. Egli ne è innamorato e teme che possa giungere il trovatore che sa aver colpito il cuore della ragazza. Ferrando, capo degli armigeri, racconta la vicenda di una zingara che fu bruciata sul rogo per avere stregato il figlio del vecchio conte di Luna. Racconta anche come la figlia di lei, Azucena, aveva rapito il bambino e lo aveva gettato nello stesso rogo per vendetta. È notte. In giardino Leonora confida all'amica Ines il proprio amore per il trovatore. Le due donne rientrano nei loro appartamenti dove è nascosto il conte. Si sente il canto del trovatore. Leonora si avvicina per abbracciarlo, ma ingannata dall'oscurità abbraccia il conte. Questi, infuriato dalla gelosia, intima al trovatore di svelare la sua identità. È Manrico, seguace del ribelle Urgel. I due si sfidano a duello e Leonora cade svenuta. Nell'accampamento degli zingari, Manrico, che ha vinto il duello ma è ferito, parla con Azucena. La zingara racconta che per vendicare sua madre aveva rapito il figlio del conte, ma in preda all'ira l'aveva scambiato con il proprio figlio nel momento di gettarlo nel rogo. Manrico, stupito, è assalito dai dubbi sulla propria identità. Azucena, evasiva, afferma di volere vendicare la propria madre. Ommesso comunica a Manrico che Leonora, credendolo morto, sta per prendere i voti. Il trovatore parte per impedire all'amata di entrare in convento. Nelle vicinanze della fortezza di Castellor, il conte di Luna si prepara con i suoi a rapire Leonora. Il nobile si fa avanti per catturare la fanciulla, circondata da un coro di religiose, ma d'improvviso compare Manrico. Ruiz e i seguaci di Urgel disarmano il conte e consentono a Manrico e Leonora di fuggire. Regia e scene. Due lunghi tavoli neri percorrono il palco per circa 70 metri. Uno scorre sul lato destro e nella parte anteriore del palco, l'altro corre sul lato sinistro ed è indietro rispetto al primo. Al centro del palco i tavoli corrono paralleli. I lati esterni dei tavoli rivolti verso il pubblico si illuminano talvolta di bianco o di rosso. Verso la fine dello spettacolo questi lati esterni si infiammeranno. Secondo il regista Francisco Negrin, la parte sinistra del palco, e quindi del tavolo, rappresenta il passato, mentre quella destra è il futuro. Il centro della scena rappresenta il presente. L'intero spettacolo è infatti un gioco di rimandi tra il passato, eternamente presente, e il futuro, carico di desideri di vendetta. Sul lato sinistro del palco, contro il muro di fondo, è presente un'alta torre quadrata nera, alla quale si accede da un'apertura sulla destra. La torre, punto di congiunzione tra passato e presente, sarà spesso, durante lo spettacolo, animata dalla presenza del fantasma della zingara bruciata, madre di Azucena. Lungo tutto il muro di fondo corre una passerella nera che scorre anche dietro alla torre nera. La passerella vedrà molti dei protagonisti passare tra passato e futuro. Nella parte alta del muro, per circa un terzo della sua altezza, sono appese sette grosse lampade cilindriche. Il fondo bianco è ingabbiato da materiali metallici di diversi colori, dal platino all'oro, all'argento sempre più scuro. Sono alte circa 2 metri e appese a distanza irregolare, a coprire in larghezza oltre la metà del muro di fondo. Queste si accenderanno in vari modi, in sequenza, tutte insieme, a intermittenza, a diverse intensità. il tutto a sottolineare i vari momenti evocati nell'opera. All'estremità sinistra del tavolo, posto indietro, su un braciere circolare è acceso il fuoco. Resterà acceso per tutto lo spettacolo, a rappresentare il rogo che aveva ucciso Azucena e il bimbo. Nella seconda parte dello spettacolo, anche il tavolo posto davanti ha un braciere acceso, sempre sul lato sinistro. Gli uomini del coro rappresentano dei fantasmi. Sono i fantasmi dei soldati morti in battaglia, mariti delle donne rappresentate dalle coriste. Sono i fantasmi che popolano la vita della gente comune, come noi. Rappresentano anch'essi il peso del passato. Sono vestiti di nero e grigio, hanno il volto segnato di bianco e i capelli impastati di bianco, come fossero usciti da una tomba. Le donne del coro rappresentano le zingare, vedove dei soldati morti. Sono vestite di nero, alcune col capo velato, sempre di nero. Nel secondo atto, per accompagnare Leonora verso i voti, in convento, avranno tutte un velo di tulle rosso in testa. Sempre nel secondo atto, i rituali condotti dalle donne, ai quali partecipano anche gli uomini, richiamano una messa nera. Costumi. I costumi sono piuttosto lineari, si ispirano a un lungo periodo che va dal Medioevo all'Ottocento. A detta del regista Francisco Negrin, hanno un po' il sapore di una leggenda. La famiglia dei Luna ha sempre il rosso negli abiti, giacca o sottogiacca, compresi gli 8 bambini che compaiono all'inizio del primo e del terzo atto. Sono orfani mantenuti dalla famiglia Luna, quindi vestiti di nero con bordi rossi. I ribelli, i compagni di Manrico, hanno invece tutti giacca o sottogiacca marrone. Costumi dei personaggi principali. Azucena. La zingara indossa un abito nero di cotone, ampio e lungo, con scollo a V. Alla vita ha un'alta cintura di cuoio. Nella seconda parte, sull'abito, indossa un soprabito scamosciato marrone. Il trovatore indossa pantaloni neri, stivali marroni, un'alta cintura di cuoio e un cappotto marrone. Sotto il cappotto un gilet marrone di pelle. Il conte di Luna ha dei pantaloni neri, una casacca rossa con decori oro e una grande cintura nera. Sulla casacca indossa un cappotto grigio lungo con bavero e polsi decorati in oro. Leonora indossa un abito nero di cotone, lungo, con ampia gonna e corpetto stretto a maniche lunghe e scollo a V, bordato di rosso. L'abito ha un'apertura sulla destra, sempre bordata di rosso. Nella seconda parte, quando ha intenzione di farsi suora, Leonora ha un velo di tulle rosso sui capelli che le copre anche il volto, fino alle ginocchia. Ferrando indossa pantaloni neri e un lungo cappotto in cotone rosso con decori oro su bavero e attorno ai polsi. Ines ha un abito nero di velluto, lungo e piuttosto stretto. L'abito ha uno scollo a V chiuso da un laccetto sotto al collo. Scena iniziale. Arriva in scena Azucena. Si siede al centro su uno degli sgabelli posti dietro al tavolo in primo piano. Si mette un fazzoletto nero sul capo. Compie dei gesti sfiorando il tavolo e poi solleva le braccia e lo sguardo al cielo. Compie così un rito di magia nera. Quando entreranno le altre donne, faranno lo stesso, replicando il suo gesto. Prima delle donne entrano in scena, da sinistra e da destra, accovacciati, i fantasmi. Sempre da sinistra e da destra entrano i duellanti, Manrico a sinistra e il conte di Luna a destra. Si sfidano con due falci dal lungo bastone. A destra entrano anche 8 bambini, gli orfanelli. Si siedono da entrambe le parti del tavolo. Tra loro sale sul tavolo Ferrando. I bambini salgono poi sul tavolo e si siedono attorno a lui ad ascoltarlo. Entra in scena un bambino in abiti stracciati, col volto segnato dal fuoco. È il fantasma del bambino sacrificato da Azucena, che sarà sempre silenzioso ma presente in scena, come costante ricordo del passato. Appare poi sulla torre il fantasma della zingara e sul muro divampano le fiamme. Il fantasma della zingara lancia ad Azucena e al bimbo una corda rossa che rappresenta l'odio. Azucena vedrà la corda, e quindi l'odio, avvolgerla sempre di più, facendo così crescere la sete di vendetta. Una grande falce passa di mano in mano tra i vari personaggi, delineando in ognuno di loro la ricerca della vendetta. Trama seconda parte. Nell'accampamento nelle vicinanze di Castellor, Ferrando annuncia ai soldati del conte di Luna che l'indomani attaccheranno la fortezza. Gli armigeri catturano una zingara. È Azucena, nella quale Ferrando crede di riconoscere la donna che un tempo rapì il bambino. Lei nega, ma poi si svela, invocando l'aiuto di Manrico. Il conte capisce di avere in mano la madre del suo rivale e la possibilità di vendicare il fratello. Intanto, nell'atrio della cappella di Castellor, Manrico e Leonora stanno per celebrare le nozze. Ruiz, accorrendo, dice che Azucena sta per essere arsa e Manrico corre subito in soccorso della madre. Manrico è stato catturato e condannato a morte attende l'esecuzione rinchiuso nel palazzo dell'Aliaferia. Leonora, decisa a salvarlo, si offre al conte in cambio della libertà dell'uomo. Il nobile accetta. Leonora ottiene di portare al prigioniero la notizia della grazia, ma prima di entrare nella prigione beve veleno da un anello. Mentre Manrico cerca di calmare la madre, arriva Leonora e gli dice che ora è libero. Quando questi conosce il prezzo della sua libertà, inveisce contro la donna. Tuttavia, non appena si accorge che l'amata sta per morire, capisce il suo gesto. Il conte si rende conto che Leonora lo ha ingannato e ordina che Manrico sia giustiziato. Obbliga Azucena ad assistere all'esecuzione, mentre la zingara dichiara: «Egli era tuo fratello, la madre è vendicata». Scena iniziale, seconda parte. Lungo il tavolo di sinistra e quello di destra, partendo dalle estremità laterali, sono seduti di spalle i circa 40 fantasmi, gli uomini del coro. Dalla botola centrale del palco esce il fantasma del bambino bruciato vivo. Si siede di spalle sul tavolo in primo piano. I fantasmi si voltano verso il pubblico. Si passano l'un l'altro dei dadi. Poi salgono in piedi sul tavolo. Dietro di loro, lungo la passerella, passa da destra a sinistra il fantasma della zingara con una lunga falce in mano. Arriva in scena Manrico, anche lui con una grande falce in mano. A destra sul tavolo sale Ferrando. Attorno a lui gli 8 orfanelli, in piedi lungo i 2 lati del tavolo. La luce del muro di fondo è blu. L'audiodescrizione che avete ascoltato per voce di Carla Lugli è stata realizzata da Elena Di Giovanni con la collaborazione di Francesca Raffi. Registrazione ed editing Marco Stefani. Il progetto è sostenuto dall'Associazione Arena Sferisterio, dall'Università di Macerata e dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Macerata.